A questo punto darei la parola alla professoressa Milena Mariani, collega anche del sottoscritto per la collaborazione che io svolgo a Trento. E presento brevemente la professoressa Mariani, laureata in filosofia all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Si è licenziata in teologia presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, ottenendo poi il dottorato di ricerca in teologia presso l'Università di Innsbruck con una tesi dal titolo La concupiscenza gnoseologica in Karl Rahner. Dal 1 settembre 2012 la professoressa Mariani è responsabile del corso superiore di scienze religiose che fa parte del Centro per le Scienze Religiose della Fondazione Bruno Kessler di Trento. Nell'ambito di questo corso, dal 1999, insegna storia e sistematica dei dogmi. È stata editorialista per alcuni anni del quotidiano L'Adige di Trento e attualmente dirige la collana Impronte dell'editrice Il Margine, sempre di Trento. I suoi interessi di ricerca riguardano la storia della teologia, l'antropologia teologica, l'escatologia, la mariologia e le intersezioni tra filosofia e teologia. Per citare solo alcune delle sue pubblicazioni, su Karl Rahner ha pubblicato le monografie Credo perché prego, ritratto inedito di Karl Rahner, e L'innocenza perduta del sapere in Karl Rahner. Più recentemente, in collaborazione con il professor Bondolfi, ha curato un volume dedicato alla figura del cardinal Martini, Carlo Maria Martini, Potenza e inquietudine della parola. Ecco, la professoressa Mariani ci mostrerà, il lato teologico della vicenda di Maria di Magdala. Grazie.
Grazie per questo invito, grazie anche per il relatore che mi ha preceduto e che fra l'altro mi ha spianato la strada per certi aspetti e fra l'altro ha toccato anche dei punti su cui io tornerò pur...
Scusa se indebitamente
No, no, ma questo è molto, molto interessante e molto utile, anche perché le riletture di questo episodio, in particolare l'episodio Giovanneo, sono davvero molte le letture possibili e quindi fa piacere anche vedere come l'uno e l'altro relatore affrontano la figura di Maria di Magdala e anche i singoli episodi nei quali appunto compare questa donna straordinaria, la prima, l'apostola degli apostoli. Il titolo che io ho scelto per il mio contributo di questa sera, L'amore e la distanza, credo che renda evidente immediatamente che la mia attenzione manterrà al centro soprattutto proprio quella espressione me muaptu, noli me tangere nella traduzione latina, non trattenermi, non toccarmi, che poco fa è stata ricordata da Donaldo Martin. Ecco perché l'amore e la distanza? Beh, prima di arrivarci vedrete che il percorso è piuttosto lungo, piuttosto complesso. Anzitutto osservo, faccio delle osservazioni preliminari in qualche misura. Come tradurre questo me muaptu? Noli me tangere in latino già ne rappresenta un'interpretazione, perché qui andrebbe tradotto non toccarmi. In realtà il verbo greco aptomai di per sé significa anche non tenermi, non trattenermi. E sulla base di questa iniziale ambivalenza e della scena e proprio del termine, della espressione, sulla base di questa ambivalenza si sono poi sviluppate le molteplici interpretazioni di questo comando di Gesù. E basterebbe peraltro confrontare le rappresentazioni pittoriche di questa scena per rendersi conto della varietà delle interpretazioni possibili, perché si va, se riportate alla memoria rapidamente qualche dipinto che vi sarà capitato di incontrare, si va dalla Maria di Magdala che è prostrata in adorazione davanti a Gesù, e così la troviamo in Giotto, la troviamo in Tiziano, la troviamo in Tintoretto, per fare soltanto qualche esempio, a Maria che quasi rincorre Gesù, che sembra aver fretta di allontanarsi da lei, così per esempio in Pontormo, che riprende un dipinto di Michelangelo, alla donna che è come respinta dal gesto delle mani di Gesù, così per esempio in un dipinto di Hans Holbein. Ecco, quindi sono molte davvero le interpretazioni possibili, le rappresentazioni che ciascuno si fa incontrando questa pericope giovanea che ci è appena stata ripresentata da Donaldo Martin, e il quale peraltro ha sottolineato un'altra peculiarità, cioè che ci sono delle incoerenze interessanti nel testo. Ecco, questa ripetizione per due volte del verbo strefe in il voltarsi, che però rimanda alla conversione. Basterebbe in proposito vedere che questo stesso verbo ricorre in Matteo 18,3, laddove si dice: se non vi convertirete, non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli, dove appunto questo se non vi convertirete è espresso tramite il verbo strefo. E quindi è un suggerimento quello giovanneo, ecco, non è semplicemente un voltarsi, un volgersi ripetuto due volte, ma indica qualcosa di significativo nel cammino di questa donna, che deve cambiare prospettiva, deve cambiare orientamento, deve indirizzare altrove il proprio sguardo, la propria attenzione. Ma le peculiarità di questo racconto giovaneo non terminano qui. Si è detto anche prima che rispetto agli altri racconti della mattina di Pasqua, in questa scena giovanea, su cui appunto mi concentro in particolare, Maria di Magda è la sola donna a recarsi la mattina di Pasqua al sepolcro. E qui, secondo alcuni interpreti, si tratta del procedimento tipico di Giovanni, che consiste nella stilizzazione di un certo percorso discepolare, e quindi Maria di Magdala in questo senso rappresenterebbe un tipo di discepolo o di discepola. Ma allora, se tiene questa interpretazione, questa concentrazione dentro la figura di Maria di Magdala di un tipo di credente, di un certo cammino che il credente deve compiere, capiamo che questo comando di Gesù, non toccare, non trattenermi, non tenermi, metto dentro tutte le traduzioni possibili, assume un rilievo ancora maggiore, perché significa allora che qui si parla di un carattere della fede pasquale che non può essere trascurato, che è imprescindibile per capire correttamente che cosa significa credere. Ecco, questa che ho appena riportato non è evidentemente l'unica interpretazione possibile del fatto che Maria di Magdala, secondo Giovanni, si rechi da sola al sepolcro, non con altre donne, e ne troveremo molto presto un'altra interpretazione. Ecco, però la mia premessa è questa, ma mi addentro in quello che voglio precisamente dirvi a riguardo di questo Noli Me Tangere, presentandovi in un primo momento come questa scena giovannea viene ripresa, viene riletta da un autore, un poeta teologo che ritengo straordinario, poco conosciuto in Occidente, molto conosciuto invece in Oriente, che è Romano il Melode. Ecco, è un autore nato nel 490, morto nel 556, di origine siriaca, passato poi a Beirut e poi arrivato a Costantinopoli, che in queste sue riletture in forma poetica di scene anche evangeliche introduce dialoghi, introduce considerazioni, ma di una profondità non solo poetica, ma anche teologica, che ritengo davvero singolari. E peraltro in queste sue riletture si sente, si percepisce, lo sentirete anche voi con molta facilità, una forte impronta biblica e semitica, ma anche una cultura greca raffinata, proprio per questi suoi trasferimenti, perché questa sua assimilazione progressiva di culture diverse, che poi viene travasata dentro le sue riletture poetiche anche di questo brano evangelico. Ecco, riprendo questo inno o cantico sesto sulla resurrezione di Romano il Melode, anche perché mi pare che si muova Romano in qualche modo sollecitato da quelle domande che noi stessi ci facciamo leggendo la versione giovannea del mattino della Pasqua e questa sua presentazione della figura di Maria di Magdala, e cioè, per esempio, perché Maria è sola? Perché Pietro e Giovanni, che pure arrivano al sepolcro e persino vi entrano, non vedono quello che Maria vede? E dunque non vedono il risorto. E ancora, ma perché quel divieto, non tenermi, non trattenermi, non toccarmi? Ecco, tutti questi interrogativi ci sono dentro il testo poetico di Romano il Melode e ricevono risposte che trovo appunto di una profondità singolare. Ecco, voglio leggervi alcune di queste strofe. Ovviamente l'inno è molto lungo e quindi salterò alcune parti, ma credo che potrete ugualmente cogliere l'interesse e la profondità di questo testo, dal cui poi parto per altre mie considerazioni. Dice così: all'alba le giovani donne portatrici di unguenti, sono le mirofore cosiddette, come ricercando il giorno, andarono verso il sole che precede il sole e che era tramontato nella tomba, dicendo l'una all'altra: amiche, venite, cospargiamo di aromi quel corpo che dà la vita ed è sepolto, quella carne che risolleva Adamo caduto e che giace nel sepolcro. Andiamo, affrettiamoci come fecero i magi. Prostriamoci, offriamo gli unguenti a colui che è avvolto non nelle fasce ma nel lenzuolo funebre e imploriamo gridando: Signore, ridestati, tu che hai caduti, doni resurrezione. E qui sono le donne insieme, ma allora perché solo Maria di Magdala? Lo capiamo subito dopo, secondo la versione di Romano il Melode. Dopo essersi scambiate tali parole, le donne, ispirate da Dio, ebbero anche un altro saggio pensiero e dissero l'una all'altra: ma donne, perché vi ingannate? Davvero il Signore è nella tomba? Come si sarebbe potuto tenere rinchiuso colui che governa lo spirito delle creature viventi? Giace ancora cadavere? Incredibile, assurda parola è questa. Stiamo attente piuttosto e facciamo così: vada Maria a vedere la tomba e noi ci atterremo a ciò che ella dirà. Come aveva tante volte predetto, è risorto l'immortale, colui che ai caduti dona resurrezione. Mandano avanti la sola Maria, perché non sono incredule, non rispetto alla resurrezione, ma rispetto al fatto che abbia potuto rimanere nel sepolcro Gesù. Concordi su tale intenzione, le sagge donne mandarono avanti, credo, Maria Maddalena al sepolcro, come dice il teologo, cioè Giovanni. Era buio, ma l'amore le dava luce. E perciò ella scorse la grande pietra rotolata via dall'entrata del sepolcro e, tornata indietro, disse: discepoli, apprendete quello che ho visto e non nascondetemi quello che capirete. La pietra non ricopre più la tomba. E sappiamo che allora Pietro e Giovanni, dopo questo primo annuncio di Maria di Magdala, corrono al sepolcro. Corrono là, ma che cosa accade? Accade che appunto non vedono il risorto. E dicono così: ebbene, come ho appena detto, Pietro, il figlio di Zebedeo, raggiunsero il sepolcro di cui Maria aveva parlato ed entrarono insieme, ma non trovarono il Signore. Perciò i santi dissero turbati: perché non si è fatto vedere da noi? Avrà considerato eccessivo il nostro ardire? Siamo stati troppo temerari. Avremmo dovuto fermarci fuori ad osservare l'interno del sepolcro, perché questa tomba non è più una tomba, ma è veramente la casa di Dio, poiché qui è stato e si è compiaciuto di dimorare colui che ai caduti dona resurrezione. Si è trasformata in temerarietà la nostra audacia e presunzione è stato considerato il nostro ardimento. Per questo forse egli non si è lasciato vedere da noi indegni. E Maria li rassicura, dice: ma no, ma pazientate. Vuol mostrarsi prima alle donne, perché le donne prime a cadere in peccato fossero anche le prime a vedere il risorto. A noi che siamo nel lutto, il lutto come sapete veniva tenuto, mantenuto, urlato persino dalle donne, vuol donare il suo augurio di allegrezza. E allora Maria rimane lì mentre gli altri se ne vanno e comincia appunto a piangere, a lamentarsi. E qui viene il punto su cui in particolare vogliamo soffermarci. L'onniveggente, cioè colui che tutto vede, vedendo Maria Maddalena sopraffatta dal pianto e vinta dalla commozione, mosso a compassione, si mostrò alla giovane donna dicendo: «Donna, perché piangi? Chi cerchi dentro il sepolcro?» E lei lo guarda, pensa che sia il giardiniere, ma lui la chiama Maria e lei riconosce la voce del pastore. E qui scrive Romano il Melode: «Dal desiderio fervido e dall'ardente amore si sentì travolta la giovane donna e cercò di afferrare colui che senza confini riempie tutto il creato. Il creatore non biasimò il suo slancio, ma la sollevò verso il divino dicendo: "Non toccarmi. Mi credi soltanto un mortale? Io sono Dio, non toccarmi. Apri gli occhi e volgili verso l'alto, o veneranda, guarda le sfere celesti e cercami là, perché io vado lassù presso il Padre che non ho mai lasciato. Coesistente con Lui, condivido con Lui il trono e l'onore, io che ai caduti dono resurrezione». E poi appunto c'è l'invio di questa donna, leggo solo l'inizio: «Proclami ormai questo la tua lingua, donna, e lo spieghi ai figli del regno, i quali attendono che io il vivente risorga. Presto, Maria, va a chiamare a raccolti i miei discepoli. Io mi servo di te come di una tromba dalla voce possente. Suscita un eco di pace nelle orecchie spaventate dei miei amici che se ne stanno nascosti», e così via. Ecco, a me pare che davvero le finezze in questo testo sono molte. E provo a riprendere, per cercare di valorizzarle, soltanto le ricorrenze esplicite o implicite del toccare, che qui, se ci avete fatto caso, significa volta per volta calpestare con i piedi, trasportare e stringere con le mani. Quelli che hanno portato forse via il corpo l'hanno toccato, mani di impostori, mani impure hanno toccato quel corpo se l'hanno portato via. Significa anche essere toccati, significa trattenere. Ecco, una ricchezza semantica davvero molto interessante. Allora provo a riprenderla per punti, con questa attenzione sul toccare, secondo questi suoi vari significati. E partiamo da Pietro e da Giovanni, i quali amano intensamente eppure non vedono il risorto. Ecco, certo, si dicono anche i motivi per cui il risorto preferisce apparire a una donna, l'abbiamo sentito poco fa. E tuttavia questi due discepoli rimproverano se stessi. E per che cosa si rimproverano? Si dicono: avrà considerato eccessiva la nostra parresia, così in greco, cioè il nostro ardire, la nostra sfrontatezza. Abbiamo usato molto, forse troppo, e si dicono l'un l'altro che non avrebbero dovuto calpestare quel sepolcro che è diventato adesso la casa di Dio, il luogo dove Dio dimora. E qui conviene ricordare quanto anche Mosè si sentì dire davanti a quel roveto che ardeva e non si consumava, cito Esodo 3,5, e cioè: «Non avvicinarti oltre, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo». E questo è un primo senso del toccare, toccare con i piedi, non si tocca solo con le mani, si tocca anche con i piedi e dunque si calpesta. Ecco, non avrebbero dovuto calpestare quel luogo. Ma procediamo oltre, con la seconda interpolazione, chiamiamola così, dell'autore, che drammatizza il testo giovanneo, laddove Maria appunto si mostra preoccupata che il corpo di Gesù sia stato portato via, trasportato, stretto da mani di impostori. E qui occorre notare che non è il cadavere a rendere impuri, a contaminare, ma è piuttosto il contrario, è l'immacolato che viene trasportato da mani impure, viene toccato. Sarebbe stato toccato meglio se effettivamente il cadavere fosse stato portato via, come Maria sta pensando in quel momento. Scoprirà di lì a poco invece che il cadavere non è stato portato via da qualcuno, non è stato stretto da mani impure, non è stato toccato da mani di impostori. Ma poi c'è un altro essere toccato implicito, che ha riferito questa volta a Gesù stesso, perché il suo avere compassione, mosso dalla compassione per quella donna che piange, che poi chiama per nome, viene espresso mediante il verbo esplagniste, che dice l'essere toccato nelle viscere, essere toccato nell'intimo. È lo stesso verbo, per intenderci, che viene utilizzato laddove si parla del samaritano che sente compassione per quell'uomo ferito, abbandonato sulla strada, dopo essere stato attaccato da briganti. Ecco, il samaritano, esplagniste, anche lui, è toccato nell'intimo, mosso dalla compassione. E qui Gesù è toccato nello stesso modo, il risorto è toccato dal pianto della donna. E infine troviamo quel comando alla donna che vorrebbe afferrarlo, trattenerlo. Romano usa il verbo cratesei, che è proprio trattenerlo, non toccarmi. E potremmo allora riesprimere così la spiegazione del risorto alla donna secondo Romano: non puoi pensare che io sia soltanto mortale, perché io sono Dio e dunque non toccarmi, impara a cercarmi altrove, nel luogo al quale ritorno senza averlo mai lasciato, cioè in sostanza il luogo di Dio, l'essere Dio. Ecco, prima di arrivare alle mie due considerazioni, però è inevitabile, è stato inevitabile per me e penso anche per voi, pensare all'episodio di Tommaso. Tommaso che appunto vuole toccare le ferite dei chiodi per credere. Ecco, Romano il Melode, in un altro dei suoi inni, immagina che Tommaso abbia davvero messo la mano, infilato la sua mano nel costato che definisce dispensatore di vita, fiammeggiante di Gesù. E per questo la mano di Tommaso è, secondo Romano il Melode, una mano indiscreta, la chiama così. La quale mano non si brucia al contatto con questo fianco fiammeggiante solo perché è resa simile a quel roveto che arde e non si consuma, cioè protetta da Dio stesso, in modo che poi questa mano di Tommaso possa scrivere, o meglio, con parole di Romano, descrivere per i fedeli il luogo donde scaturisce la fede. Sappiamo peraltro che Tommaso non mette la mano, secondo il racconto evangelico, ecco, dentro le ferite di Gesù, e tuttavia pensate un po' com'è frequente questa rappresentazione e come anche Romano il Melode ne tragga appunto un elemento davvero suggestivo, davvero interessante di nuovo in relazione al nostro toccare. Un ultimo cenno ancora a Romano, il Melode, riguarda l'inno dell'ascensione, e qui il tema diventa veramente l'amore e la separazione, perché che cosa accade di questi discepoli a cui Gesù ormai ha detto che deve salire al Padre? I discepoli si lamentano, gli apostoli che stanno accanto a lui si lamentano e dicono così: lasciandoci, o misericordioso, tu ti separi da quelli che ti amano. Hai parlato a noi come chi sta andando via, le tue parole significano distacco, e di questo noi siamo angosciati, perché il desiderio nostro è di essere insieme a te, noi cerchiamo il tuo volto. E qui, come ritornello, così come nelle altre composizioni di Romano, troviamo: non mi separo da voi, io sono con voi e nessuno sarà contro di voi. Ma ancora rimproverano in qualche modo Gesù i suoi discepoli e gli dicono: e vuoi abbandonare una tale condizione, o Signore, per affrettarti ad andar via come dimentico di noi? Non sia mai, o Re, che non abbiano a ridere di noi i nostri nemici, che non abbiano a dirci: dov'è quello che diceva, non mi separo da voi, io sono con voi e nessuno sarà contro di voi. Ecco, quindi vedete che davvero queste di Romano il Melode sono parole che invitano particolarmente a pensare. Sulla scorta di questo invito di Romano e sulla scorta di altre riflessioni arrivo alle mie due osservazioni, ai due nuclei che vorrei brevemente sviluppare. Il primo, una ripresa diretta del noli me tangere. Come possiamo allora interpretarlo? E la seconda invece, ve lo dico proprio in maniera molto sintetica, il secondo nucleo è rappresentato per me dall'espressione avere tatto. Allora, perché il noli me tangere? Perché quella sottrazione di sé da parte di Gesù, quel divieto, che pare in qualche modo ricordare anche il divieto paradisiaco, nella versione almeno della donna, non toccare, ci ha detto di non mangiare, di non toccare, è la versione della donna, perché Dio in realtà non ha detto all'uomo di non toccare dell'albero della conoscenza del bene e del male, ma semplicemente di non mangiare. Tuttavia anche lì il non toccare, ripetuto dalla donna, è ancora lo stesso verbo nella versione greca dei 70. Ecco, allora, perché il noli me tangere? Allora, ci sono due motivi enunciati dal risorto stesso, il quale dice: non sono ancora salito al Padre, e poi appunto devi correre ad annunciare agli altri quello che hai visto. Quindi c'è una situazione di urgenza, che potrebbe far sì appunto che Gesù dica: non mi trattenere, ci sono cose urgenti da fare, semplifichiamo, per te e per me. Ma io vorrei sottolineare piuttosto altri elementi interessanti di carattere teologico e non solo di coerenza narrativa o riferiti a una opportunità momentanea. Ecco, mi pare che si possa dire che toccare, trattenere, non sia, dicono, risorto proprio in quanto Dio. Se è riconosciuto come Dio, se la pretesa avanzata dell'identificazione con Dio si trova ora confermata dalla resurrezione da morte, Gesù non può più essere accostato come in precedenza. Il suo corpo non può essere toccato con i gesti precedenti dell'amicizia e dell'affetto. Lo sentivamo anche prima, appunto, da Donaldo Martin. C'è questa richiesta di una relazione nuova della donna nei confronti di Gesù. E lo comprende, per la verità, anche Tommaso. Se stiamo al racconto evangelico e vinciamo appunto la tentazione di fargli mettere le dita nelle piaghe, perché nel momento in cui Gesù appare a Tommaso, Tommaso, l'apostolo, non osa toccare e si limita ad esclamare adorante: mio Signore e mio Dio. E allora possiamo dire che il cammino discepolare di Tommaso, così come il cammino di Maria di Magdala, è chiamato a sfociare nell'adorazione, cioè nell'unico atteggiamento umano che davvero si addice a Dio. Sempre che Dio non sia considerato l'idolo che si può manipolare, di nuovo le mani che compaiono, e dunque appunto toccare, sequestrare, racchiudere tra le mani. E allora il noli me tangere ci rimanda alla vertiginosa trascendenza di Dio, cioè al suo essere e rimanere inabbracciabile, incomprensibile, incircoscrivibile. Anche dopo quella che secondo la fede cristiana è la sua rivelazione, cioè il suo venire allo scoperto nel Figlio fatto uomo. E qui può sembrare una contraddizione, ma non si potrebbe confessare la divinità di Gesù il Cristo se tutto si risolvesse nella sua umanità abbracciabile, tangibile. Resta una trascendenza irriducibile di Dio, e per questo risorto si sottrae alla presa, al contatto nel giardino della resurrezione, e si allontana dai suoi nella ascensione. Ho detto tutte queste cose, ma una volta dette queste parole e queste idee, queste osservazioni vanno indagate più a fondo. Perché la domanda che sorge è precisamente questa: ma allora il Dio che si è fatto vicinissimo con l'incarnazione del Figlio, ma ridiventa forse soltanto il Dio lontano, il Dio inaccessibile, il Dio nascosto di molte religioni? Forse la divinità di Gesù che appare nel suo corpo risorto inghiotte, divora la sua umanità, che sarebbe stata in questo modo il fenomeno di un momento, una sorta di rivestimento provvisorio del Figlio di Dio fatto uomo. Un rivestimento, una livrea, un vestito che si può indossare e poi appunto si può deporre. È soltanto questo? E dunque alcuni avrebbero avuto la fortuna di toccare quell'abito di carne e altri invece appunto, avrebbero soltanto la beatitudine di una fede che non vede. E qui faccio riferimento precisamente per quel toccare a quel passo davvero bello, a quello esordio davvero bello della prima Giovanni, prima lettera Giovanni 1, versetti 1-3, cui si riferiva in precedenza Donaldo Martin, laddove si dice quello che era da principio, quello che abbiamo udito, quello che abbiamo veduto, quello che abbiamo contemplato e che le nostre mani toccarono del verbo della vita, quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi. Allora questa sarebbe la fortuna dei discepoli della prima ora, è che hanno potuto toccare, e agli altri precisamente sarebbe invece rivolta la beatitudine che chiude l'episodio di Tommaso: beati quelli che non hanno visto e hanno creduto, Giovanni 20:29. Ecco, di fronte a queste, che pure sono affermazioni di peso, affermazioni importanti, affermazioni vere, c'è tuttavia da chiedersi se davvero sia tutto qui, cioè se la prossimità vertiginosa a cui l'incarnazione rimanda possa essere rappresentata in questi termini soltanto, nei termini cioè di una fede che non vede, di un amore che non tocca e di una speranza che non può essere certa. Dopo l'incarnazione e dopo la resurrezione, la fede, l'amore e la speranza possono restare davvero così indeterminate? E allora qui va osservato che in realtà il corpo di Gesù resta in mezzo a noi. E questo in più sensi, perché la sua carne può appunto ancora essere toccata e amata, e dove? Hoc est corpus meus, meum, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, prendete e mangiatene tutti. Una carne che non solo può essere ancora toccata, ma addirittura mangiata, ma c'è di più, c'è anche la carne dei fratelli, la carne dei piccoli con cui Gesù si identifica. Avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, Matteo 25, 31 e seguenti. E poi c'è la Chiesa, che è definita il suo corpo. Ecco, allora, vedete in quanti modi davvero in realtà la carne di Gesù rimane e si può toccare. Non siamo di fronte a una fede cieca, a un amore che non può toccare, a una speranza che appunto non ha alcuna certezza. Non solo, ma lo Spirito promesso da Gesù ai suoi per non lasciarli orfani, secondo Giovanni, è anzitutto testimone nel credente di questa presenza non interrotta del Figlio di Dio, di questa prossimità vertiginosa di Dio che continua e che conferma le parole di Gesù: io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo. E allora possiamo dire che la carne e il sangue del Figlio fatto uomo sono ancora tra noi, sono il dono lasciato prima della Pasqua e dell'ascensione al cielo. Si possono toccare, addirittura mangiare e bere nell'attesa del suo ritorno. E tuttavia, e questo è l'altro versante della questione, il corpo risorto non si può toccare, perché il risorto è asceso al cielo per preparare là il nostro posto, proprio mediante la sua umanità, mai deposta come se fosse una veste provvisoria. È la sua piena umanità, la sua divina umanità, di cui vuole rendere partecipe ciascuno, perché quello è il nostro luogo definitivo, la destinazione definitiva della nostra umanità. E allora Dio rimane dunque vicinissimo e insieme trascendente, tangibile e insieme intangibile, sempre che manteniamo ben ferma l'affermazione della incarnazione del Figlio di Dio. E qui potremmo dirlo con parole magnifiche di Romano Guardini, dal suo Il Signore, in particolare dal capitolo Il Venire e l'Andare di Dio, il quale Romano Guardini, autore straordinario e ancora oggi veramente appassionante e suggestivo, interrogante quando lo si legge, scrive: chi crede a Cristo pensa attraverso di Lui e ha un presentimento di quel Dio misterioso che si schiude nella rivelazione, misterioso eppure a sua volta così familiare all'uomo. che travalica l'immagine del mero essere sommo entrando nell'umano, che però trascende l'immagine degli dèi con i quali il creato si glorifica, salendo invece al divino che è veramente tale. Ecco, vi faccio osservare questo: chi crede a Cristo pensa attraverso di Lui, ma appunto per pensare attraverso di Lui non si può mai tralasciare la realtà dell'incarnazione, la prossimità vertiginosa di Dio che con l'incarnazione viene dichiarata. E tuttavia neppure si può tralasciare appunto questo non toccarmi, questo corpo glorioso che non va toccato perché sta appunto per collocarsi laddove l'umanità di ciascuno è chiamata a collocarsi nella sua destinazione definitiva. Ecco, allora per chiudere questo primo mio punto direi che il noli me tangere, il non toccarmi, non trattenermi, viene custodito davvero in tutta la sua potenza quando non lo si separa da questo è il mio corpo, hoc est corpus meum. Perché nell'uno e nell'altro caso c'è di mezzo il corpo del figlio fatto uomo e allora occorre interrogarsi contemporaneamente sull'invito a mangiare e sull'invito ad astenersi dal toccare per non perdere la fisionomia del Dio rivelato da Gesù, che è un Dio vicinissimo e insieme irriducibilmente trascendente, tangibile e intangibile nel contempo. Ecco, e questa per me è un poco l'osservazione che mi viene, ecco, l'approfondimento a cui vi invito è qualcosa che va pensato in profondità. La tangibilità e l'intangibilità di Dio così come appunto si rivela nel figlio fatto uomo. Questo è il tema per me teologico sollecitato dal Noli Me Tangere. Ecco, il secondo punto che voglio proporre invece porta l'attenzione precisamente sull'amore, ma per farlo in modo anche piuttosto rapido mi piace sottoporre alla vostra attenzione l'espressione avere tatto, che noi usiamo così di frequente, tanto di frequente che non ci rendiamo conto di ciò che questa espressione sottende. Perché se il tatto implica il toccare, che è anche sempre un essere toccati nella carne, avere tatto invece implica piuttosto un tenersi lontano, o meglio un toccare senza toccare, che nasce, potremmo dire, dalla consapevolezza ineludibile della differenza dell'altro. Avere tatto, nell'uso che ne facciamo, è astenersi dal violare un'intimità o una sensibilità, guardarsi dal varcare una soglia con una parola inopportuna, un gesto avventato o uno sguardo indiscreto. Ecco, a me pare che la lettura di Romano il Melode e il Noli Me Tangere di Giovanni invitano a considerare l'avere tatto con Dio come una questione sostanziale nello stabilirsi della giusta relazione con Lui, salvo appunto a scambiarlo per altro, salvo ridurlo a un idolo muto, privo di vita, incapace di relazione. Ma quando usiamo avere tatto in riferimento a Dio, lo faccio notare, trasponiamo teologicamente un'esperienza antropologica che compiamo o dovremmo compiere quotidianamente, ma non per una sorta di politicamente corretto, bisogna avere tatto, è anche un'espressione del politicamente corretto, ma piuttosto per la consapevolezza che l'altro, se è davvero amato, va amato proprio nella sua differenza e dunque va amato con tatto. Ecco, qui penso che si sia intuito che non intendo parlare della suscettibilità che ciascuno di noi può avere e che appunto richiede che chi ci si accosta abbia tatto nei nostri confronti, ma intendo invece parlare precisamente di amore e distanza, che sembrano due cose così diverse, due concetti in qualche modo antitetici e invece sono riconducibili l'uno all'altro in maniera molto stretta E qui è ancora quel nolime tangere che accompagna loc est corpus meum, che ci porta in questa direzione, perché si capisce che qui non parliamo con il nolime tangere, il non toccarmi, di una ritrazione del dono di sé, ma piuttosto di un approfondimento di tale dono. Ogni amore vero, se ci pensiamo, vive di una prossimità vertiginosa e di una distanza incolmabile. Vive tanto più profondamente, tanto più a lungo, quanto più sa coniugare, passatemi le due espressioni, il contatto e l'avere tatto, il trattenere e il lasciare andare, il godere della compagnia, della vicinanza dell'altro e l'attendere l'altro che se n'è andato. E questo mi pare che lo sappiano bene gli educatori, i genitori, lo sanno bene gli sposi, lo sanno bene gli amanti. Ecco, e allora mi piace anche sottolineare questo per mostrare come la parola del risorto alla Maddalena indirizzi ancora una volta sulla strada dell'amore vero. Quell'amore, peraltro, che anche nell'inno di Prima Corinzi 13,5 si dice non manca di rispetto, così nel testo di Paolo dell'inno alla carità di Prima Corinzi. L'amore non manca di rispetto, non si comporta cioè in modo inadeguato, non è invadente, non consuma l'altro, non cerca il proprio interesse, non si gonfia di orgoglio davanti all'altro perché non vuole possederlo né assoggettarlo. E allora possiamo dire che l'amore si nutre di distanza tanto quanto di vicinanza. L'amore tocca il cuore sia quando si approssima nell'abbraccio, nella carezza, nel bacio, sia quando lascia essere l'altro, si limita a fargli spazio, si ritrae per fargli spazio, non ne anticipa l'iniziativa, lo lascia andare per non soffocarlo. E aggiungerei, per concludere, una osservazione che meriterebbe ben altra riflessione, e cioè avere tatto, a mio parere, allude a qualcosa di più rispetto al senso del tatto comunemente inteso, cioè uno dei cinque sensi. Questo toccare senza toccare allude a un senso spirituale che si esercita tuttavia attraverso gli innumerevoli tocchi della nostra vita quotidiana e attraverso l'accoglienza della grazia di Dio che tocca il cuore di ogni uomo nel tentativo di renderlo un cuore di carne, un cuore che si lascia toccare appunto come si tocca la carne, un cuore per questo capace di compassione. Ecco, il tema dei sensi spirituali secondo me è un tema preziosissimo, laddove però i sensi spirituali chiedono di essere coltivati non solo perché sia possibile rapportarsi a Dio come si conviene a Dio, ma anche perché sia possibile relazionarsi a ogni altro essere umano come si conviene a ogni altro essere umano. Avere tatto con l'altro Dio o con l'altro uomo, donna, sottende questo altro senso, non meno importante degli altri cinque. E mi chiedo, domanda finale che porgo anche a voi per la vostra ulteriore riflessione, se non vi sia una relazione tra la difficoltà odierna di credere in Dio e di amare Dio. Mentre lo scrivevo mi sono chiesta, ma usiamo ancora utilizzare questa espressione, amare Dio? Amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Ecco, allora riprendo da qui. Mi chiedo se vi sia una relazione tra la difficoltà odierna di credere in Dio e di amare Dio e la difficoltà di amarsi reciprocamente, se cioè in entrambi i casi, nell'amore a Dio e nell'amore all'altro, non si sconti l'assottigliarsi della dimensione spirituale, la povertà di spiritualità, non spiritualisticamente intesa, se volete la riduzione dell'essere umano a sola superficie, senza alcuna profondità, una riduzione che minaccia tutti noi oggi, credenti e non credenti, io credo nessuno escluso. La fragilità della relazione con Dio e la fragilità delle nostre relazioni in questa ipotesi sarebbero strettamente correlate. In entrambi i casi mancherebbe il tatto. Tocchiamo molto, ci tocchiamo molto, esponiamo molto i nostri corpi e persino le nostre anime al tocco degli sguardi altrui, ma non abbiamo tatto, cioè non abbiamo quel tatto spirituale che solo consente di avvicinarci a Dio e agli altri amandone la libertà.
Grazie. Ringraziamo la professoressa Mariani perché tramite questo approfondimento non superficiale ma appunto in profondità ci ha ricordato che si tratta di, come per citare Romano il Melode, di non biasimare gli slanci, era una delle prime affermazioni, ma di sollevarli verso il divino, è quello che ha tentato di fare questa relazione. E con grande tatto, spero, adesso credo che sia opportuno un momento di sosta e di pausa, rimandando osservazioni e domande alla seconda parte del nostro incontro, per cui adesso ci dedichiamo 10 minuti di pausa nella sala sotto, vero, dove c'è, insomma, non ho le indicazioni logistiche, ma credo, immagino sotto, per un caffè e un momento di break. Ci ritroviamo qui alle 50 per il mio orologio, dunque.
Okay.